nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh.
Stavolta lo dico io, caro Andrew Spanhouse, That's America. Andrew, buongiorno.
Buongiorno, purtroppo That's America con attentati, con presidenti morti nella nostra storia, anche candidati. Donald Trump che ha miracolosamente sopravvissuto a questo attentato prendendo solo un orecchio perché si è girato la testa ad un certo punto, però che getta il paese e tutta la campagna elettorale in una situazione di grande incertezza.
Eh sì, grande incertezza a dir poco. Buongiorno cari ascoltatori, come potevamo ripartire in questa settimana di Uno Nessuno 100.000, tra l'altro l'ultima settimana prima delle ferie, beh, non potevamo che partire così, con questo attentato che ha reso nota anche la cittadina di Butler in Pennsylvania. Insieme alla nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, insieme al nostro Paolo Corleoni in regia e insieme a Andrew Spanhouse, oggi più che mai con noi, fino alle 9.30, domani qui in studio 2 ore, perché bisogna parlare sempre più ovviamente di Stati Uniti. Vai Paolo!
Fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans.
Insomma, Biden che richiama in qualche modo l'unità, non siamo avversari, siamo amici, siamo tutti americani, insomma, cercare di dire si combatte dal punto di vista elettorale, magari anche duramente, ma un tentativo di tenere unito un paese sempre più diviso, parliamo degli Stati Uniti d'America. Io ovviamente dico oggi più che mai microfoni aperti, se volete 800 24 00 24, chiamateci, oppure 349 238 6666, sono i messaggi WhatsApp, gli audio, mandateli. Dico la mia, poi dopo Andrew, che conosce la realtà americana molto meglio di tutti noi messi insieme, ci spiegherà nei dettagli. Secondo me, Andrew, a volte il rasoio, il famoso rasoio di Occam, la spiegazione più semplice, no, perché fioriscono già tutti i complottismi e adesso ne parleremo. Ovvio c'è stata una falla del Secret Service, ovvio, se non ci fosse una falla del Secret Service non è che uno potrebbe sparare al presidente degli Stati Uniti d'America. Però a me sembra più che altro di vedere un ventenne americano un po' problematico che vive in un paese dove comprarsi una R15 è abbastanza semplice, e che un giorno svalvola, apre l'armadio, invece che un coltello trova appunto una R15 e dice: toh, voglio passare alla storia e vado ad ammazzare il presidente degli Stati Uniti. E incredibilmente quasi ce la fa e uccide, tra l'altro ricordiamo, Cory Imperatore, un cittadino americano. O no, Andrew, o dobbiamo subito, per carità, parlare poi di tutto il resto?
Ti seguo in parte. Sicuramente c'è un clima negli Stati Uniti, ci sono due livelli da guardare. C'è il clima politico in cui Donald Trump è la minaccia per la democrazia, la minaccia per il paese. Certo, sentire Biden dire sì, siamo tutti amici,
adesso
non ci crede nessuno, perché Trump dice che sono i comunisti marxisti, Biden il peggiore presidente degli Stati Uniti e vogliono ammazzarci tutti. Biden dice lui è una minaccia per la Costituzione e per il paese, un po' di ragione ce l'ha, però ha utilizzato una retorica a volte un po' esagerata, anche fuori dal contesto con le parole di Biden, di Trump. Quindi abbiamo una chiara possibilità per l'individuo non proprio a posto a livello di salute mentale che può cogliere la situazione e fare qualcosa di folle e di fuori. Però, caro Alessandro, perché negli ultimi mesi io ho detto che temevo qualcosa di questo tipo che poteva magari succedere senza aver nessuna informazione?
Certo, è ovvio. No, se no subito il Secret Service fa una chiamata anche a casa Spannato. No, perché dichiarazioni le ho lette anch'io, anche Massimo Fini, no, sul Fatto Quotidiano ha detto sempre che non lo uccidano prima Trump sarà presidente. C'era questa cosa che girava, no?
Beh, diciamo che nella storia americana i presidenti che sono stati assassinati sempre erano controversi, cioè persone che spesso hanno fatto cose molto positive e hanno dato fastidio a gruppi di potere. Quindi Trump si presenta in questo modo, poi non abbiamo nessun elemento per dire, però se ne parlerà tantissimo, quindi quando per settimane e mesi e anni si parla di come è potuto succedere, ricordiamo che lo sfondo è questo: Donald Trump contro il sistema, contro l'establishment, e chissà se qualcuno non ha aiutato in qualche modo a farlo fuori. Di nuovo, non abbiamo elementi per il complotto.
No, questo no. Però abbiamo...
Guardando la storia americana è legittimo porsi questa domanda.
Ah, questo sì. Però... Tanto abbiamo elementi, mi sa, per fare una prossimissima puntata di That's America, il podcast, perché intanto ci devi spiegare chi è il Secret Service, come nasce, senza spoilerare tanto, perché poi dopo lo racconteremo nel podcast, ma il Secret Service, che è quello adesso sotto grande accusa, è quello che deve proteggere i presidenti e gli ex presidenti, quindi anche Donald Trump.
Sì, qualche giornale oggi parla di 007, non è così, non sono i servizi di intelligence, una semplificazione enorme, è un'agenzia creata tra l'altro da Abramo Lincoln, primo presidente assassinato, però per altri scopi all'inizio, che era per indagare sulla contraffazione della moneta. Faremo un podcast, sentirete il podcast su come funziona questa agenzia, sulla sua storia e soprattutto su come negli ultimi anni anche le polemiche ci sono state, gli obblighi che ha. E in questi giorni sentirete, ci saranno audizioni al Congresso americano per capire come mai non sono riusciti a bloccare sto ragazzo. Da una parte dico che vedere uno con tutta mimetica la comizia di Trump non è strano, però vederlo qua a R15 con fucile, ed era fuori dal perimetro del servizio segreto ed era, doveva essere gestito dalla polizia locale quella zona lì.
Soprattutto si parla, Andrew, di uno sceriffo che sarebbe riuscito a salire sul tetto ma ha visto il fucile puntato contro e subito dopo ci sono stati gli spari. Ci si chiede, ma com'è possibile che un cecchino, perché di fatto era un cecchino, stia a 120 metri in linea di tiro col presidente americano? Insomma, su questo ci sarà tantissima, tantissima polemica. Intanto, dov'è adesso Trump? È una settimana importante questa per i repubblicani.
Esatto, Trump intanto è andato nel suo golf club a Bedminster, New Jersey, ma sta andando a Milwaukee, Wisconsin, perché c'è la convention repubblicana in cui lui sarà nominato formalmente, e prima di quello deve annunciare il suo vicepresidente. La convention cambia, lui dice che il suo discorso sarà tutto diverso adesso. Non so quanto crederci, cioè si è dimostrato capace di stare un po' in disparte nelle ultime settimane e lasciare che Biden e i democratici si fanno male da soli. Ha dimostrato la capacità, parla in modo anche un po' istituzionale adesso in questi giorni, unità, stiamo tranquilli, però penso che ben presto sentiremo vogliono farmi fuori tra i tribunali con gli scandali e anche con le pallottole.
Cosa succederà adesso? Perché c'è anche un'intervista che Trump ha rilasciato al New York Post, pare, almeno così dice il giornalista, al quale è stato vietato di scattare foto, al fotografo, con una benda vistosa sull'orecchio colpito e anche un livido al braccio. Dovrei essere morto, non essere qui, ha dichiarato in questa intervista Trump, forse per volere di Dio. Ecco, tutti hanno fatto notare, molti, questa quasi svolta mistica, no? Per cercare di dire Dio è dalla nostra parte? È una domanda questa che ti faccio.
Trump utilizza molto questo tema da qualche tempo. Personalmente, che lui sia un uomo religioso non sembra proprio, sì, però magari, si esprime
magari
si
secondo
esprime
i precetti non proprio seguace dei precetti della religione, ecco, questo
no,
almeno.
Poi ognuno interpreta la religione come vuole, soprattutto perché, negli Stati Uniti, noi con i protestanti parliamo direttamente con il Padre Eterno, anche Biden lo sta aspettando per dirgli di ritirarsi, quindi non abbiamo bisogno della mediazione della mediazione dell'istituzione chiesa spesso, quindi Trump interpreta come vuole. Però lui sa bene che c'è una buona parte dei suoi sostenitori che sono evangelici e fortemente religiosi. Poi lo sono anche loro, un po' meno attraverso la Chiesa e un po' più in termini politici, messianici, politici in questo periodo. Quindi lo utilizza.
Viene una domanda da un ascoltatore, ascoltatrice, non so, mi scuso, su WhatsApp, e chiede al giornalista Spannaus, eccolo qua, un commento sul livello di durezza e violenza dei discorsi pronunciati dai due candidati alla presidenza. Un po' ne hai già parlato, insomma, il clima, adesso non dico che sia stile il film, qualcuno dice distopico, ma anticipatore, Civil War, però è un clima da guerra civile verbale, certamente già c'è.
Entrambi i candidati parlano dell'altro come la più grande minaccia per il paese. Questo, ci sono elementi veri. Donald Trump ha messo se stesso davanti alla Costituzione, ha fatto tante cose, ha creato lui un certo tono, però appunto anche i democratici ci hanno giocato, sono stati al gioco con gli scandali contro Trump e Russiagate, dicendo che lui è un agente e un traditore del paese, prendendo fuori contesto alcune sue parole. Quindi vogliamo vedere adesso un abbassamento dei toni e lo vedremo dall'alto, cioè a livello istituzionale, ma probabilmente è troppo tardi troppo presto, diciamo, per avere un abbassamento dei toni tra almeno, insomma, quelle minoranze che comunque si faranno sentire. Sì.
Che cosa sappiamo, Andrew, di questo attentatore? Sappiamo nome, cognome, 20 anni, una breve dichiarazione del padre, qualcuno dice che era bullizzato a scuola, altri che andava in giro in mimetica, che era un solitario, e soprattutto cosa succederà adesso alla famiglia?
Sappiamo appunto queste poche cose che ci hanno messo fuori, ha lavorato in una residenza anziani forse per un po' di tempo, uno che, insomma, c'è un video che gira di lui che parla, anche se si parla poco di questo video. La famiglia, tanto il padre ha comprato il fucile in modo legale, il figlio l'ha preso, aveva 20 anni, quindi alla fine non c'è reato in questo senso, fosse stato un minorenne sarebbe diverso. La famiglia chiaramente sarà sotto i riflettori e difficilmente potranno condurre una vita normale nel prossimo periodo. Devo dire che una cosa, cioè il fatto che fosse registrato alle liste elettorali come repubblicano, aiuta un po' a ridurre la tensione. Fosse stato un democratico degli antifascisti di sinistra,
sarebbe stato
rischiato molto di più degli atti di violenza immediati.
Questo però fa capire, almeno ho sentito, ho letto che l'FBI non ha una, al momento, una motivazione valida, non ha rilasciato, come dire, un testamento postumo,
non c'è un manifesto,
non si capisce davvero che cosa possa aver spinto questo ragazzo, se non lo odio personale, a fare questo gesto, no?
Difficile. Non è difficile pensare che, se sente da tutte le parti che Donald Trump è un rischio per tutto il mondo, lui uno che è un po'. Quindi, poi magari aveva qualche motivo personale suo, appunto, magari si scoprirà, magari non si scoprirà mai, e questo alimenterà ancora di più
le nostre teorie. I sospetti. Allora, ci sono ovviamente molti ascoltatori che su questo mandano considerazioni, domande. Vorrei sentire, anche se volete chiamare all'800240024, per esempio Giorgio da Napoli ci ha chiamato. Buongiorno, eccoci Giorgio.
Salve, buongiorno Milan.
Sì.
No, volevo una riflessione su quanto è accaduto ieri, sabato sera. No, in pratica ho notato che praticamente chi parla di pace, di mettere pace fra Ucraina, Russia, insomma chi parla in generale di pace, deve morire. Allora, il leader della Slovacchia, vivo per miracolo, 5 proiettili in pancia, non si sa, si è salvato. Trump ieri per un centimetro, sabato sera, Due su tre dovrebbero essere morti, sì. Viktor Orban rischia tantissimo, già gli hanno fatto fuori mi pare un collaboratore stretto.
Quindi, cioè lei, diciamo, legge tutto questo, pace, lei legge tutto questo in chiave pace Ucraina?
Sì, diciamo che praticamente questo argomento, infatti Viktor Orban che ha fatto? Appena diventato presidente per sei mesi, sì, dell'Unione Europea, sì, è andato subito dove è andato, Zelensky, poi è andato e alla fine ha finito il giro a casa di Trump, perché era Trump che l'ha mandato a fare la missione.
Sì, insomma, no, io è una sua lettura, Giorgio, sono un po' perplesso, ecco, non so se nella mente di questo ventenne ci fosse l'idea fermiamo colui che parla di pace in Ucraina, però giro a Andrew Spannaus questa considerazione. Andrew.
Beh, non penso che Giorgio stia parlando dell'individuo, dell'individuo Kasparato in ogni caso, ma mi sembra più un'allusione a un sistema, cioè degli apparati di potere che in qualche modo
armano,
faciliterebbero no, degli attentati contro leader politici scomodi che vanno contro la politica estera dominante. Ricordo, senza entrare nei dettagli su questo, ricordo solo che JFK, a detta di molti, è stato ucciso proprio per la sua posizione alla guerra in Vietnam. Certo, una situazione molto diversa, quindi appunto capisco la discussione. Poi in questo caso però abbiamo una situazione un po' diversa, appunto il tipo di il clima negli Stati Uniti, il clima intorno a Donald Trump non è innocente in base a, cioè, quanto ha fatto lui negli ultimi anni. Ci sono responsabilità un po' da tutte le parti, ma sì, un clima che basta e avanza per la violenza anche senza una manina dietro.
C'è un ascoltatore, Gianni, che ci fa una domanda su WhatsApp di come hanno fatto a colpirlo così velocemente, ma credo che questo si veda, no? Ci sono due cecchini i counter sniper, cioè i controcecchini che seguono ogni comizio, sono posizionati a lato di Trump e a un certo punto, dopo i primi colpi, si vede che sparano, cioè proprio evidentemente l'hanno individuato. Forse è stata proprio una questione di attimi, forse quel lo abbiamo segnalato, poi ci sono stati gli spari, probabilmente nel giro di pochi secondi si è giocato tutto, ma sono stati i cecchini a individuarlo subito e ucciderlo.
Eh sì, cioè, i cecchini potevano vederlo, cioè era visibile, infatti se uno guarda la mappa che trovate su internet o sui giornali, insomma loro avevano controllo sotto controllo tutta la zona, anche quello fuori dal perimetro. La grande domanda che tutti si fanno, sì, ma se lo avevano visto prima, no,
è perché non l'hanno fermato. Sì.
Però poi magari uno dice, insomma, prima di sparare si cerca di prenderlo qualcuno, prima di sparare a qualcuno che non ha ancora fatto un gesto. Poi però se stava puntando l'aereo 15, chiaramente una
sì, anche perché niente. Scusami Andrew, va bene la libertà di movimento con le armi, ma non credo che uno possa stare a 200 metri da un comizio di uno che è candidato alla presidenza con un fucile. No.
Viva la libertà, possiamo fare qualsiasi cosa. No, questo direi che in questo caso rappresenta una minaccia imminente. E nel podcast That's America spieghiamo bene perché. Questa cosa qui, la differenza tra l'espressione, la libertà di espressione e quella della minaccia.
Eh sì. Caro Andrew, noi ci vedremo domani qui fisicamente in studio, però ti devo fare l'ultima domanda, che è quella che si chiedono tutti nella terra dei sondaggi. È stato già prodotto un sondaggio del tipo con queste immagini epocali? Trump che urla fight insanguinato, ha già vinto? Alcuni dicono possono anche non tenersi a questo punto le presidenziali perché ha già vinto dopo una vicenda del genere, o no?
Ma abbiamo quasi 4 mesi di tempo, sicuramente Trump oggi è in una posizione più forte, Biden era già debole, e c'è tutta la discussione se si deve ritirare. I democratici devono decidere, cioè vogliono cercare ancora davvero a vincere queste elezioni, allora probabilmente dovranno fare la cosa più difficile, che è quella di sostituire Biden.
Eh sì.
È ancora più difficile oggi. Però ricordiamo una cosa, stiamo parlando di Donald Trump, è capacissimo di girare questa cosa, di smettere di parlare in modo istituzionale tranquillo e andare all'attacco. Quando lui va all'attacco in quel modo lì, tende a perdere voti. Quindi non stiamo parlando di due persone, di candidati tranquilli, normali. normali.
No,
quindi c'è
non
da
istituzionali.
Vedere cosa succede nei prossimi mesi.
Allora, aspetta, c'è Cristiano da Roma, dai, che così sentiamo se ha una domanda anche la quale per istum- Cristiano da Roma, buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, io più che altro volevo fare una considerazione. Spesso noi mitizziamo le forze di polizia americane pensando che siano infallibili, appunto, non per niente chiamiamo quelli del Secret Service 007, che poi il servizio è segreto soltanto di nome, perché poi in realtà è una forza,
sì,
è
infatti
un'agenzia federale.
Esatto, infatti abbiamo spiegato, non sono gli 007.
Sì. No. Mi è capitato, io sono un appartenente a forze di polizia italiane, mi è capitato in un contesto di avere a che fare con l'antidroga federale, a cui chiesi in una conferenza quanto durasse il loro corso di formazione. 13 settimane. Che era un corso di formazione di un periodo pari a quello in cui noi formavamo all'epoca un carabiniere ausiliario, quando si poteva insomma si poteva fare il servizio militare nelle forze, si doveva fare il servizio militare e si poteva,
quindi un corso breve, un po' un corso breve,
brevissimo, 13 settimane va da sé per formare un agente dell'antidroga federale, e credo che le altre agenzie non abbiano corsi di durata più lunghi. Peraltro il livello è veramente basso, nel senso che mediamente, rapportando a quelle che sono le forze di polizia italiane,
sì,
laddove insomma anche a livelli base c'è una certa selezione e un corso formativo dura un anno.
Vabbè, insomma, una preparazione non altissima. Andrew, che rispondi a Cristiano da Roma, fanno notare, si vede anche in un video di un agente del Secret Service che fatica a mettere la pistola nella fondina, questo durante l'attentato a Trump, questo almeno scrive Guido Olimpio sul Corriere. Andrew, sono poco preparati.
Il Secret Service richiede una preparazione maggiore, è molto selettiva come processo, appunto, di selezioni, vengono poche persone, vengono accettate. Poi è chiaro che succede nel tempo, secondo me risulta ovvio, succede che c'è un abbassamento della guardia, no? Anche in quella situazione in Pennsylvania, una zona rurale, una zona dove Trump è a casa, per esempio. Mm-hmm. Quindi non deve succedere, ma la natura umana anche questo. Poi mi ha fatto un po', mi ha colpito un po' anche vedere delle donne che cercavano di aiutare a portare Trump, facevano fatica a portare Trump. Trump è un uomo grosso.
Sì.
No?
Ha degli agenti donne, sì, sì.
C'era uno che è molto grosso, poi c'erano due agenti donne un po' piccole, insomma, a coprirlo non era così facile.
Non era neanche copertissimo, qualcuno fa notare, ci fosse stato un secondo, sì, cecchino, anche quando poi si è esposto a gridare fight, fight, era secondo alcuni un po' troppo esposto, secondo...
Ma il messaggio per i sostenitori, per i media, insomma, l'ha portato a casa.
Era fondamentale. Andrew, ci troviamo domani. Grazie.
Ok, ciao.
Purtroppo That's America, stavolta lo diciamo in un tono un po' meno trionfalistico. E questo è. Grazie a Andrew Spanhaus, domani ci ritroviamo in studio. Oggi, tra l'altro, non l'ho detto, non sarà con noi Leonardo Manera, che tornerà però con noi domani. E allora andiamo in pubblicità. Adesso parleremo anche di altre notizie, parleremo di cose italiane, parleremo di Morgan, avete presente il cantante, parleremo di scuola, di cellulari, però ovviamente il filo diretto con gli ascoltatori, se volete intervenire anche sul tema Trump, è sempre aperto fino alle 11:00 24:00 24.
Nessuno, 100 Milan.
Wait, Leonardo, vieni qua.
Hello, baby!
Era un invito al radiodramma, Leonardo,
Wow, you have spun.
riflettano i politici italiani per gli scontri verbali che hanno questo periodo, proprio sembra più a livello personale che non nell'interesse della nazione. Riflettano su quello che è successo e abbassino i toni dei confronti.
Furia di accusare l'avversario politico di essere una minaccia per la democrazia, si diventa una minaccia per la democrazia.
Fatta la premessa che sicuramente non è una cosa buona che venga cercato l'attentato a un personaggio politico, però si può dire che Trump sia un po' vittima della sua stessa arcigna che ha sempre messo su per creare discordia tra le parti.
Vabbè, occhio che poi dopo è ovvio che è un passo arrivare a dire non è giustificato, ma allora c'è una domanda: che compiti ha lo sceriffo, chiedete a Andrew. Ragazzi, però ascoltate il podcast That's America, abbiamo dedicato 2 puntate al tema della polizia americana e anche con i ruoli dello sceriffo. That's America, andate a trovarvi la puntata. Mentre è stupendo, e ringrazio Enrico e le sue certezze, a me fanno impazzire quelli che hanno le certezze. Il ragazzo ha mirato l'orecchio, non la testa, non ha fallito, ha portato a termine il suo scopo, lo sa Enrico da qui, Enrico lo sa, è bellissima questa cosa, Enrico, nostro ascoltatore, sa. Guardate che è bellissimo. Io per esempio, che sono molto seguace di Socrate, che sapeva di non sapere, vado in crisi tantissimo. Invece Enrico sa, io no, Socrate no, ma Enrico sì. È stupendo. 9:40 minuti, continuate a chiamarci se volete, 800 24 00 24. Il tema portante, ovviamente lo sapete, è quello dell'attentato a Donald Trump, ma noi parliamo anche di altre tematiche. Per esempio volevo fare 2 chiacchiere con una ospite che abbiamo chiamato sul tema Morgan, che è accusato di stalking e premessa, lo ha fatto anche lei in un articolo su Valigia Blu. Qui non si parla del processo, i processi si fanno nelle aule dei tribunali, ma io ho detto anche nei giorni scorsi, Morgan mi richiama anche un po' il tema Vittorio Sgarbi, no? Che gli autori televisivi, e lo so per certo, chiamano quando vogliono alzare la curva d'ascolto, perché Vittorio Sgarbi prima o poi qualcosa combinerà. Non è che se ne sta lì quieto, quatto. E la stessa cosa è Morgan, i cui crediti artistici sono indiscutibili, mi assicura chi si intende di musica, e io mi fido, e però abbina questo un essere personaggio davvero sopra le righe. E questo è un po' il tema che Giulia Blasi ha affrontato in uno scritto su Valigia Blu. La saluto, Giulia Blasi, buongiorno, giornalista, scrittrice, esperta di questioni di genere, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, perché su questo essere personaggio sopra le righe, lei scrive, probabilmente ci hanno marciato un po' tutti, no? Chiudendo un occhio o anche due su alcuni suoi comportamenti, suoi di Morgan.
Sì, beh, non è un segreto per nessuno che i media, tutti i media, campino di personaggi. Quindi una volta che ne hai individuato uno che si presta particolarmente a essere utilizzato in quel modo, ovviamente lo spremi fino che puoi. Poi ci sono i personaggi che fanno i personaggi e ci sono i personaggi che a un certo punto sfuggono di mano ai loro stessi creatori. Io credo, con gli elementi che ho in mano, io non conosco personalmente Morgan, quindi questo lo metto proprio le mani avanti, non lo conosco personalmente,
sì.
Ma penso che il personaggio gli sia ampiamente sfuggito di mano. Probabilmente per fragilità sue, probabilmente perché era una persona già predisposta a poi a perdere il controllo. Però io credo che ci sia una complicità evidente di chi gli ha dato una seconda, una terza, una quarta occasione negli anni, sempre sfruttando la retorica del ma
è bravo,
genio, punk, genio, ribelle, lui ne sa tantissimo. Credito che peraltro sia andato molto rapidamente esaurendo, visto che comunque Morgan, possiamo dirlo tranquillamente, sono molti anni che non fa musica che incide, quindi è sostanzialmente diventato soltanto un personaggio, sì. E vive da molto tempo di quello, e non ci sarebbe niente di male se questa cosa effettivamente a un certo punto non avesse cominciato a scolorare, nel senso che il personaggio aggressivo sempre sopra le righe, sempre... adesso non voglio citare il Marchese del Grillo, ma penso che chi ha visto
il film abbia capito a cosa la battuta. Mi riferivo.
Sì. Alla fine a un certo punto gli è sfuggito di mano e probabilmente ha cominciato a crederci. Un'altra cosa che vorrei precisare è che non si fanno le diagnosi a distanza, quindi sono tutte ipotesi.
Il tema è questo e la domanda è: essendo accusato di stalking e comunque di violenza di genere, poi aspetto, lui si dice perseguitato e questo lo vedranno gli avvocati, lo vedranno i giudici, essendo accusato di una cosa così grave, secondo lei doveva porre una questione un po' prima?
Ma credo più che lui dovevano porlo le persone che hanno continuato da lavorare nonostante la denuncia fosse già attiva, nel senso che dal momento in cui la denuncia è stata presentata lui ha continuato a lavorare indisturbato e secondo... Pronto?
Sì, pronto, sentiamo bene.
Sentivo più, scusate,
sentiamo
ho avuto
bene.
Un momento di buio. Dicevo, nel momento in cui la denuncia è stata presentata, lui ha continuato a lavorare indisturbato, al punto che, stando all'avvocata di Angelica Schiatti, a un certo punto si sono state anche presentate delle diffide per evitare che lui parlasse della cosa anche in maniera indiretta, cosa che non lo ha fermato, peraltro. Quindi, insomma... diciamo che qui siamo, senza voler accusare o discolpare nessuno, c'è una stretta correlazione, mi pare, fra un sistema mediatico che comunque premia questo tipo di comportamenti, anzi incoraggia le persone che in qualche modo si prestano alla sfida, all'agone televisivo in maniera molto sopra le righe, e le persone che si prestano a farlo.
Sì,
ecco.
Sì, ricordiamo, lei ha dato le seconde e terze possibilità, vabbè, la vicenda di Sanremo e Bugo, come dimenticarla, insomma è epocale, ma c'è stato anche quando è stato richiamato a fare il giudice di X Factor, poi è stato mandato via per comportamenti, per carità, bravi e dannati ne abbiamo visti tanti, no, nello showbiz negli anni, non solo in Italia, però mi pare di capire che in questo caso, almeno lei ha scritto su Valigia Blu, l'attenzione dovrebbe essere un po' diversa, perché non è accusato di furto, ecco, non è accusato di avere rubato qualcosa.
Sì, non è nemmeno accusato di aver fatto male a se stesso. Ricordiamo tutti Amy Winehouse, quanto fu perseguitata dalla stampa e dai tabloid inglesi soprattutto, quando era sostanzialmente una persona che faceva del male a se stessa. Qui stiamo parlando di condotte che sono molto gravi rispetto ad altre persone. E stiamo parlando peraltro di un caso in cui, oltre al comportamento che risulta dalle carte del processo, in controluce si vede anche un comportamento non troppo attento delle istituzioni e dei tribunali nei confronti di una persona che ha sporto una denuncia così grave. Quindi si pone anche un altro problema, cioè fino a che punto una persona può spingersi senza che le istituzioni intervengano, e soprattutto quante sono le donne là fuori che devono in qualche modo difendersi da sole da qualcuno che le perseguita, perché questa persona non vivrà mai sui giornali come personaggio.
Sì,
no? Quindi non ci
esatto,
sarà mai una questione mediatica.
Esatto, perché poi in questo caso magari sono persone famose, celebri, conosciute, quindi finiscono sui giornali, ma purtroppo le storie più dolorose sono quelle che non finiscono sui giornali, di persone anonime, se mi passate il termine. C'è anche da dire, come ultima cosa, che effettivamente la prima denuncia risale a diversi anni fa, e quindi ci si chiede, ma qui senza voler entrare nelle carte che non conosciamo, come mai ci siano stati anni evidentemente di inazione da parte di chi poteva prendere provvedimenti. Se
lo spiega in parte appunto l'avvocata di Angelica Schiatti, e in parte è ancora inspiegabile, nel senso che ci sono stati, sempre secondo l'avvocata di Schiatti, più momenti in cui i tribunali e i giudici potevano intervenire e non l'hanno fatto.
E questa è una questione, ripeto, al di là del caso specifico, se lo allarghiamo è un po' preoccupante, perché si dice tanto, no, che ci sono gli strumenti per impedire situazioni, adesso non mi riferisco al caso di Morgan ovviamente, di impedire situazioni che sfociano poi nella violenza, e poi dopo purtroppo scopriamo, quando avvengono le cose, che c'erano denunce, che non si è fatto abbastanza, e allora questi strumenti ci sono o non ci sono per intervenire?
Sì, Gli strumenti ci sono, ma non vengono attivati. La legislazione
che è come se non ci fosse. Che è come se non ci fosse.
Sì, ma la legge è anche molto insufficiente in quel senso. Però dietro ogni, adesso uscendo dal caso di Morgan ovviamente, ma dietro ogni caso di cronaca che finisce particolarmente male, ci sono delle omissioni. Qualcuno non ha fatto quello che doveva fare. Quindi noi andiamo a vedere qualunque caso di cronaca in cui c'è stata una donna che è stata uccisa o gravemente ferita o aggredita da un suo ex, da un partner o semplicemente da una persona ossessionata da lei, e c'è sempre un'omissione, c'è sempre qualcuno che non ha fatto quello che doveva fare, che non ha messo sotto controllo una persona che era nota per i suoi comportamenti aggressivi, non ha tutelato la sua potenziale vittima. Quindi questa cosa, forse al di là di come si risolverà il caso di Morgan, che è una cosa che decideranno i tribunali, è una cosa che dovrebbe farci riflettere però. Quanto ci importa veramente dell'incolumità delle donne e quanto invece ci va bene che le donne vivano sotto la minaccia costante della violenza?
Grazie Giulia Blasi, ci aggiorniamo, ovviamente vediamo, grazie a Giulia Blasi, giornalista e scrittrice, noi ci fermiamo un attimo per il traffico e poi siamo ancora qui con voi.
Nessuno, 100 Milan.
Un uomo di 78 anni, gli sparano, si rialza in quel modo e dice fight. Ma quanto veleno c'ha addosso Donaldone? Ma questo è Leonida ai Termopili, ma questo è Alessandro Magno, ma questo è Muzio, cioè, ma questo è una cosa, un leone veramente. Oh. Vai Donaldone, te meriti tutto, anche la moglie.
Per come stanno girando le notizie, ormai tra 3 o 4 giorni Trump si è sparato da solo.
Beh sì, avete voluto l'era del complottismo, c'è sempre stato il complottismo, e per carità, in alcuni casi, il caso JFK, voglio dire, l'uccisione di John Fitzgerald Kennedy ha prodotto libri, film, e sicuramente ci sono tantissime cose ancora non dette. E quindi a volte i complotti hanno anche basi. Non lo so se in questo caso c'è una base. A me sembra, ripeto, sicuramente delle gravissime falle del Secret Service, che deve proteggere un presidente o un ex presidente o un ex presidente che vuole tentare di ridiventare presidente. Non c'è dubbio, questo è elementare dalla visione dei fatti, non lo hanno protetto. Poi se uno si vuole lanciare nel grande complottismo, lo hanno armato, tra l'altro da 120 metri questo ragazzo era stato scartato da una scuola di tiro perché è considerato scarso nella mira. Cioè tu vuoi fare un complotto e dire a uno sparagli, ma prendilo di striscio, non ucciderlo, non in fronte, e affidi tutto questo a uno scarso nella mira. C'è proprio il complotto fatto da dei rimbecilliti, ecco. Comunque, Omar da Torino, buongiorno, benvenuti a tutti. Omar, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì. Io ascolto da una ventina di minuti, quindi non so se sia già stato toccato l'argomento. A me è venuto in mente immediatamente la similitudine con l'attentato a Jair Bolsonaro nel 2018, quando c'era la campagna delle presidenziali in Brasile. Lui era
un accoltellatore.
Esatto, un accoltellatore, in vantaggio nei sondaggi, accoltellato, e poi le ha vinte le elezioni. quel, vabbè, in quel sì. caso lì. Tutti, tutti guardate, due leader populisti, c'è stato anche, tutti e due.
Guardate anche
così, quindi a me è venuto in mente quello. Poi appunto non credo alla teoria del complotto, nel senso che devi fidarti proprio tanto per dire a uno prendimi di striscio da 150
sì,
metri
che tra l'altro è uno fucile. Scarso nella mira, scarso nella mira, giudicato scarso a 20 anni, no, l'ho scoperto anch'io, esatto, sui giornali, esatto. Cioè è andato in un poligono di tiro, gli hanno detto che era scarso nella mira e tu affidi un complotto a uno così. Vabbè, comunque sì, ma Bolsonaro, anche Shinzo Abe in Giappone, Rabin storico, insomma, ma qualcuno ha tirato anche in ballo giustamente non l'attentato, ma quando colpirono Silvio Berlusconi con la statuetta del Duomo a Milano, insomma, il colpire il leader di turno. Claudio da Civitavecchia, buongiorno.
Buongiorno.
Sì.
Niente, volevo dire solamente due cose. Niente, la prima è di Morgan,
sì.
Che la signorina Blasi, che ha parlato prima, no? Dice è stato denunciato.
Sì.
Io, siccome sulla mia pelle ho avuto delle denunce, e anche gravi, da una donna, e non credo che solo per una denuncia uno non può andare in televisione, non può parlare, solo per una denuncia. Io ne ho avute due,
però,
io ne ho avute due, per violenza carnale, per stalking, per violenza domestica.
Adesso io non conosco la sua storia, ma
4 anni assolto. Ne ho avuta un'altra, sempre per stalking, violenza carnale, assolto. Ora è indagata per passare. Allora, per una denuncia, allora io adesso denuncio la signorina Blasi e lei non può parlare più alla radio? Solo per una denuncia.
Allora, Claudio, aspetti, perché allora intanto sforato 30 secondi, devo andare al giornale radio. Non lo so, non conosco la sua storia, quindi queste sono quello che lei ci racconta. Giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
È inutile che negate l'evidenza. È chiaro, è stato Leo. Perché oggi non è in studio? Perché non si è ancora vista Melania?
Quale complotto? Tanto Trump vinceva a mani basse comunque, con Biden vincerebbe anche mio nonno in cariola.
Analisi totalmente sballata, perché al momento i sondaggi danno ancora in vantaggio, sebbene di poco, Biden, ma comunque so.
Milan, buongiorno. E comunque nessuna trasmissione, forse voi, ma è morto anche un vigile del fuoco, nessuno ne parla.
Come no? Io l'ho citato in apertura. Sempre nell'epoca complotti, dietro a Trump c'era un muro di persone, dove è finito il proiettile che lo ha sfiorato? Ragazzi, è morta una persona. Si chiamava Cory Comperatore, di chiara origine italo italiana, e tra l'altro dicono ha salvato la vita della moglie e delle figlie proteggendole col suo corpo. Al momento degli spari tutti si sono buttati per terra e lui, così dicono i testimoni, si è buttato a protezione dei familiari e è rimasto ucciso. Ci sono anche due feriti gravi, quindi i proiettili. Cosa vuol dire la frase "dove è finito il proiettile"? Che non esiste alcun proiettile? Ma io veramente, ma perché? Cioè, io vorrei veramente conoscervi bevendo un caffè insieme. Lo fate per provocazione, lo fate perché fa caldo, lo dite perché nell'era dei social bisogna per forza dire qualcosa e un bel silenzio non fu mai scritto. In realtà, cioè, perché? Perché? Cosa vi spinge a dire adesso butto lì che forse non c'era nessuna pallottola? Lo butto lì. Io la butto lì. Perché lo fate? Volete un po' di celebrità? Non ce la fate? Siete come il nonno brontolone che non si trattiene più e qualcosa deve dire? Non lo so. Non lo so. Faccio fatica a capire. C'è Silvano da Varese, ci chiama alla seconda ora, 800 24 0024, chiamateci, so che tutte le chiamate sono su Trump, appunto. Silvano, buongiorno.
Carissimi, buongiorno a voi, è una buona giornata veramente a Milano. Ascolto due cose, considerazioni molto semplici. Io sono un ex comandante di squadra lanciamissili TOW e fra i corsi che facevamo c'era anche il tiro di precisione con carabine.
Sì, sì.
Che sparavamo minimamente a 500 metri fino a 1200.
Aspetta perché ce n'è un altro, siccome ha detto il proiettile, chissà che strano, ma il proiettile non si è trovato. Il proiettile, non solo quello, un proiettile è stato trovato nel corpo, nel cadavere di Corey Comperatore, adesso devo dire razza di imbecilli. Ecco, lo dico così per rispetto nei confronti della persona che è stata uccisa. Oh, prego Silvano, perché uno poi quando è troppo è troppo.
Assolutamente sì, che, poveretta, lei non c'entrava assolutamente niente.
Lui, sì.
E un attentatore, se è vero che ha sparato da 120 metri, a 120 metri con un fucile di precisione, si prende il 2 euro nella scuola tiri, e se no viene veramente scartato.
Sì.
L'ipotesi che qualcuno l'abbia assunto è da scartare assolutamente, perché poi...
C'è anche da dire che Trump, fa una mossa con poco prima, lui ha detto così, stava mostrando un grafico e proprio nell'istante prima gira un po' il volto per mostrare un grafico e dice Trump questa mossa lo avrebbe confidato a un dottore, questa mossa lo avrebbe salvato, nel senso l'avrebbe fatto spostare la testa proprio nel momento. Però vabbè, adesso...
Per l'amor di Dio tutto è possibile, ma è molto molto difficile. Ripeto, se ha sparato da quella distanza e l'ha preso su un orecchio, che sia un cecchino a fare una cosa del genere è quasi impossibile, ma veramente impossibile.
Ma no, era un ventenne svalvolato.
Esatto, e basta, teniamolo presente così, perché veramente uno così per me non sa neanche sparare. Perché
infatti ho detto che in una scuola il poligono di tiro fu definito scarso nella mira, ha preso il fucile del padre, c'è anche da dire questa cosa, molti in maniera, come dire, banalizzando quello che ho scritto su Facebook, dicono vabbè, ma allora è colpa delle armi. Non è che è questione di colpa delle armi, è che se tu vivi in un paese in cui puoi aprire l'armadio del padre e prendere una R15 e andare a sparare invece che trovare un paio di forbici o un coltello, beh, è un po' più semplice che se svalvoli un attimo dici ma sai che c'è, vediamo di fare qualcosa. Il fatto che le armi siano a disposizione quasi come prendere una birra, non è proprio così, in un paese come gli Stati Uniti, questo agevola per me. Silvano da Varese, eccoci.
Per me è un po' più difficile, un po' più complicata la cosa. Allora, se io prendo un pick up della Toyota e vado in una manifestazione e uccido 20 persone perché gli passo sopra, denuncio la Toyota perché
no,
mi ha venduto.
No, 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 però se, però, se, però se apro un armadio, se apro un armadio e invece di un paio di forbici con i quali posso uccidere un presidente, ma devo avvicinarmi ed è un po' complicato, invece apro un armadio e trovo delle granate e una R15, mi apposto su un tetto ed è molto più semplice fare quello che si è fatto. Lo vediamo, perché ci sono le stragi nelle scuole americane e non in quelle italiane allo stesso livello, o in quelle francesi o in quelle tedesche? Perché ci sono le armi a disposizione, ci sono i fucili a disposizione, o no?
Sì, sì, noi le armi le abbiamo obbligatoriamente dentro un armadio blindato, ognuno di noi che possiede delle armi è obbligato ad avere un armadio blindato custodito dove hai dentro le armi. Neanche un ladro, se non ha la fiamma ossidrica o la lancia termica, non te le apre. Per cui sono molto protette e sono più che d'accordo. Le armi in mano dei deficienti, può essere giovane, piccolo, vecchio, non importa, ma è la testa delle persone che conta e la capacità di usarle. Questo è fuori ombra di dubbio.
Va bene.
Io vado in farmacia, compro un po' di acido nitrico, della glicerina, il cloruro, e faccio un esplosivo.
Vabbè, adesso non diamo le istruzioni per radio, che non è il massimo. Silvano, fermiamoci qui, perché ex comandante squadra lanciamissili, direi che ha delle nozioni, ma se le tenga per sé, come si suol dire. Va bene, dai, devo andare un attimo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Neo in Matrix schiva anche le pallottole.
Milan, non prenderti qua, ascoltatore, ti manca soltanto 4 giorni e sei in ferie. Dai, calmati, 4 giorni e poi un mese e mezzo ti rilassi, dai.
Sì, un mese e mezzo, no, 6 settimane, 6 settimane, solo 6 settimane. Buongiorno, anni fa, scrive Danilo, a San Francisco sono andato a comprare lenti a contatto. Non me le hanno vendute perché non avevo la ricetta medica. Però potevo comprare un'arma. È la libertà! Ne abbiamo parlato anche nel podcast That's America, la terra della libertà. Viva, viva, viva la libertà di possedere un'arma. Viva la National Rifle Association. Viva, viva, viva. Quindi apro l'armadio e scelgo tra una R15, una K47. È così, è viva, viva, viva la libertà. Tra l'altro, Repubblica fa notare che questo AR-15 è un po' il fucile più amato dagli americani, secondo la National Rifle Association. Io non me ne intendo, si vede che è maneggevole, leggero, preciso, eccetera. E ne hanno anche prodotti in versione limitata a $1,599, pubblicati in foto, qui vedo, color oro, dedicate proprio a Trump. Cioè dedicate... dedicate nel senso in onore di Trump e della libertà di possedere un'arma. Quando poi, io l'ho detto mille volte, se ci fosse la stessa disponibilità di armi che c'è negli Stati Uniti, ma tipo dove abito io, di fronte al parchetto dei Via dei Transiti a Milano, dove c'è una rissa anche ieri sera, ma praticamente ogni giorno, ci sarebbe una sparatoria e un omicidio ogni giorno. Invece che a bottigliate, a cocci di bottiglie, tra ubriachi, tirerebbero fuori una R15, e si sparerebbero, così come agli incroci, ai semafori, quando non si dà la precedenza. Invece che darsi cazzotti o tirar fuori il coltello, anche in Italia ci si sparerebbe in fronte facilmente. È una cosa logica, ovvia. Va bene, alle 10:22 minuti, però non parliamo solo di Trump, voi chiamate e continuate a chiamare, ma vogliamo parlare un po' di scuola. Mi ha colpito la circolare del ministro Valditara, ha colpito non solo me, ha colpito molti operatori del settore, molti genitori, molti docenti, molti studenti, forse gli studenti non leggono le circolari del ministro, ma comunque verranno colpiti da questa circolare che di fatto vieta l'utilizzo del cellulare, e che già è vietato nelle scuole, ma anche a scopo didattico per elementari e medie a partire dal prossimo anno. Cioè il cellulare dovrà essere proprio bandito per qualsiasi scopo, con, immaginate, controlli, ritiri del cellulare, chi ha il cellulare lo depositi qui, eccetera. Ne ha scritto sul Foglio Antonio Gurrado, docente, collaboratore appunto del Foglio. Buongiorno Gurrado, eccoci qui.
Buongiorno a voi.
E ne ha scritto in maniera abbastanza critica o scettica, posso dire? Più critica. Scettica perché, vabbè, i controlli dovranno esserci in questo caso. Chi ha il cellulare? Pierino, depositalo.
Scettico innanzitutto perché, come chissà chi lavora nella scuola, questo tipo di operazioni di polizia poi diventa, alle volte tracima nel surreale, o comunque diventa un'enorme perdita di tempo. E senza contare ovviamente tutti i fattori che le famiglie giustamente considerano, ovvero cosa accade se il cellulare viene requisito al ragazzino e poi sparisce, cosa accade se il cellulare viene requisito e poi viene danneggiato, quella comunque è una spesa per le famiglie, cosa fanno? Si rivalgono sulla scuola, si rivalgono sull'insegnante che c'è in cattedra in quel momento, o bisogna nominare, come si fa per controllare che la gente non fumi, un responsabile che controlli in tutta la scuola che non venga utilizzato il cellulare, insomma. Da un punto di vista pratico mi sembra oggettivamente molto difficoltoso da mettere in atto questa,
diciamo che nelle scuole, dei miei figli c'è, non so, il raccogli cellulare, tu lo metti lì, poi se dici prof oggi l'ho lasciato a casa, che cosa c'è? Appunto l'intervento poliziesco, ti becco, nota. Questo è un po' lo schema.
In teoria sarebbe così, ma sa cos'è? Lei giustamente faceva notare che il cellulare era già vietato prima. Questa circolare lo rivieta, ma in realtà prima della precedente circolare che lo vietava era già stato vietato negli anni 90, all'inizio degli anni 2000. Insomma, è una reiterazione perché si sta cercando di fermare con le nostre manine, con le nostre 10 dita, uno tsunami, cioè un'ondata che non è qualcosa di controllabile dall'uomo, in quanto l'utilizzo del cellulare per quelle generazioni, sono decisamente più giovani di me e di lei, è qualcosa di completamente connaturato. Cioè io, Valditara, lei, molti dei nostri spettatori hanno iniziato a usare il cellulare a un certo punto della propria vita, ricordano una vita, diciamo, suddivisa in AC e DC, dove avanti cellulare e dopo cellulare.
Questa me la rivendo. avanti cellulare e dopo cellulare.
Ecco, suo figlio e i figli di molti spettatori, quelli che vengono riguardati da questa circolare proposta dal ministro Valditara, sono tutti DC, nel senso che sono tutti nati dopo il cellulare. Per loro è un normale prolungamento della mano, è una parte essenziale della loro identità e della loro vita. Non sto dicendo che sia positivo, sto dicendo che
no, ma è così, io su questo sono d'accordo. È come appunto fermare il mare con le mani, cioè è inutile. E infatti su questo leggo anche una critica nel suo articolo del Foglio, quando lei dice la ratio di questo provvedimento di Valditara è dire basta utilizzare i cellulari, torniamo a scrivere a mano, prendiamo appunti sul diario, prendiamo i compiti scritti a mano sul diario, e quindi l'idea di cos'è, un voler ritornare alla alla scuola di un tempo, alla scuola dove si scriveva ancora a penna. È un problema il fatto che i ragazzi non sappiano o non vogliano più scrivere a mano, ma si risolve così?
Credo di no, sono due ordini di problemi diversi. È un problema che i ragazzi non sappiano, non vogliono scrivere a mano, è un problema che stia sparendo il corsivo pressoché del tutto negli Stati Uniti, e adesso pian pianino dal nord Europa questa epidemia di perdita del corsivo sta calando anche verso la nostra nazione, e bisogna risolverlo sicuramente non con il luddismo, non è proibendo il cellulare che i ragazzi tornano a scrivere a mano, bisogna anzi fare in maniera tale che a loro venga ovviamente insegnato a fare più cose possibili, fra cui anche scrivere a mano e anche il temuto corsivo all'inizio delle elementari, ma parallelamente bisogna anche fare in modo che la scuola diventi parte integrante della vita dei ragazzi. La vita dei ragazzi prevede l'esistenza e l'utilizzo del cellulare, e quindi a scuola il cellulare va lasciato usare come? Con raziocinio. È ovvio che come qualunque altro strumento non deve essere utilizzato per distrarsi o danneggiare in qualche modo il regolare svolgimento delle lezioni, ma anzi proprio il fatto che ai ragazzi venga lasciato il cellulare può portare all'insegnamento di un utilizzo più responsabile.
Sì.
Gli insegnanti stessi in questo possono essere molto rilevanti, cioè io sinceramente se avessi un figlio preferirei molto che a scuola, così come magari in famiglia, gli venisse detto: guarda, occhio quando utilizzi il cellulare, attento da dove arrivano determinate notizie, non usare troppo questo tipo di giochino e così via, piuttosto che dire: no, guarda, a scuola il cellulare non esiste. Dopodiché, finite le ore scolastiche, cosa fanno? Recuperano il tempo perduto, ci stanno attaccati per il resto della giornata.
E non fanno i compiti, presi però a mano. Mi verrebbe da fare una domanda provocatoria ulteriore, Gurrado, ma davvero è un dramma se andiamo verso un mondo in cui non si scriverà mai più o sempre meno a mano? Per carità, è brutto, me ne rendo conto, ma non è un altro mare che non si può fermare con le mani? Cioè, acquisiranno altri tipi di competenze i ragazzi del futuro?
Allora, qui forse diciamo ci vuole forse più un neurologo di me. Dal punto di vista puramente esperienziale le dico che io credo che il progresso vada avanti per aggiunta più che per sostituzione, ovvero così come noi siamo tutti molto contenti quando compriamo un bello oggetto di artigianato fatto a mano, ma poi siamo altrettanto contenti quando quell'oggetto può essere prodotto in maniera industriale, sistematica e su scala molto più vasta e costando di meno, allo stesso modo presumo che nella scrittura si possa procedere in questa maniera, cioè parallelamente aggiungendo e lasciando che di volta in volta, ora adesso non voglio fare autobiografia, però io per primo ho delle cose, delle tipologie di scrittura che faccio a mano su un quadernone perché ormai ci vedo sempre meno, mentre dall'altro lato utilizzo magari direttamente il computer per altri tipi di scrittura più meccanica, più immediata oppure più rapida. Perché non insegnarlo anche ai ragazzi, spiegando che sono strumenti diversi che servono a fare cose simili?
Chissà in tutto questo il diario di un tempo che tipo di fascino deve avere suscitato nel ministro Valditara, ma lo dico senza sarcasmo, può sembrare sarcasmo, invece no, forse il diario di una volta, che effettivamente era affascinantissimo. Poi quando si riscopre magari nei cassetti il diario di una volta, si scrivevano non solo i compiti ma anche gli amori segreti, così, le piccole poesie, insomma.
Lo è indubbiamente, il problema è perché noi dobbiamo arrogarci il diritto di spiegare a ragazzi che hanno 8 anni, 10 anni, 12 anni che il nostro tempo era migliore del loro, non è detto, aveva i suoi pregi, aveva i suoi difetti come ce l'ha adesso, e noi scrivevamo sul diario appunto non necessariamente solo i compiti, ma attaccavamo la foto dell'attrice, del cantante, parole che non dicevamo alla compagna di banco perché eravamo accotte e così via, lo facevamo perché sentivamo una esigenza. Perché noi dobbiamo imporre ai ragazzi di oggi di esprimere le proprie esigenze come le avremmo esperite?
Perché siamo passatisti,
impedendogli di farlo.
Siamo vintagisti, non lo so.
Ma non solo, e mi permetto di aggiungere in 3 secondi, questo significa voler imporre ai ragazzi una scuola artificiale, dove l'artificialità non sta nella digitalità, nella digitalizzazione, ma l'artificialità sta nel fatto che si cerca di far vedere che la scuola ha una sorta di recinto di massima sicurezza che la mette al riparo dall'evoluzione della vita e che loro lì sono protetti da questa scuola di un tempo, sì, che favoleggia, sì, e che non ha niente a che fare con la vita. Io invece sono un grande fautore del cosiddetto school life balance, come c'è il work life balance, uh-huh, lo school life balance, ovvero bisogna fare in maniera tale che la vita si renda, o meglio la scuola, scusate, si renda conto della vita che c'è fuori dai carceri, sì, della,
facendosi
della scuola,
compenetrare,
e cerchi di integrarla.
Chiaro.
Esattamente, altrimenti sono, diventa inutile.
Sono d'accordo, e intanto grazie ad Antonio Gurrado, ripeto, docente e collaboratore del Foglio, intanto scrive, scrive anche libri, scrittore. E adesso vedo una Deborah Rosciani in piena luce insieme a Mauro Meazza. Però
vedo le ferie.
Ma sei appena stata in ferie una, allora, settimana?
E sono molto stanca, me ne merito tante.
Dovresti dire rivedo le ferie.
Rivedo con grande piacere le ferie.
Che miseria, vabbè. Dai, rivedi la borsa adesso.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Only love. It rain the way the beach gets kissed by the sea. Only love can make it rain like the sweat of lovers laying in the field.
Allora, sono le 10 e 38 minuti, siamo qui 800240024. Ho notato che insomma la gran parte, se non la totalità, delle telefonate arrivate finora sono sulla notizia di Donald Trump, ma come era prevedibile, presumibile, ne parliamo ancora fino alle 11, ma ci sono altre tematiche. Per esempio, mi piace reinvitare e riscoprire il percorso di vita di Michel Roccati, che saluto. Michel Roccati, buongiorno, ci eravamo già sentiti qualche tempo fa, spero si ricordi, noi buongiorno, ce lo ricordiamo con molto piacere. Saluto Michel Roccati. Eccoci qua. Allora, Michel Roccati ha 30 anni, spero di non sbagliare sull'età, magari gli ho dato un in meno.
Sì, dai, leggermente in meno, ma meglio così, dai.
Poco più che trentenne, insomma, che in seguito a un incidente in moto è rimasto purtroppo paralizzato, era il 2017. Ci eravamo sentiti perché grazie a un dispositivo di un gruppo di ricerca coordinato al Politecnico di Losanna, lei era riuscito a ritrovare un movimento, che ci vuole spiegare che tipo di movimento, riuscire proprio ad articolare, no? Le gambe.
Sì, allora praticamente in seguito alla mia partecipazione a questo trial clinico lì a Losanna, praticamente mi sono stati installati questi elettrodi nella schiena, dietro al midollo spinale, e con questi elettrodi ho praticamente riguadagnato il movimento delle gambe. Infatti adesso posso nuovamente camminare, alzarmi in piedi e fare una stragrande maggioranza di attività che prima non potevo più fare.
E questo possiamo dire è l'intelligenza artificiale, tanto bistrattata, tanto criticata, ma è una forma in realtà di cura.
Sì, diciamo, io è un'interazione tra uomo e computer, uomo macchina, anche perché io per fare queste determinate attività io utilizzo un tablet. Io sul tablet vado a scegliere i vari programmi di attività che voglio fare, poi mi basta semplicemente fare l'upload e io appena schiaccio start mi arrivano gli impulsi elettrici nel corpo e incomincio a fare le diverse attività. Diciamo che è una cosa 50-50, non è, sì. Io ho il controllo sulla tecnologia e la tecnologia ha il controllo su di me, quindi...
Tra l'altro, se andate sul sito michelroccati.com, giusto? Questo è il sito,
sì, esatto.
Trovate tutti i dettagli, la storia. Ora campione di paracanoa, questo per dire, insomma, che come si suol dire in tante frasi abusate, che a volte le cadute, insomma, possono poi aiutare a riportare a delle risalite importanti, possiamo dirlo?
Sì, sì, infatti mantenendo una mentalità positiva e poi col sostegno di amici e parenti si riesce a reagire alle varie situazioni della vita e poi voltarle in positivo. Poi diciamo che questa cosa qua della paracanoa è una, diciamo, anche una conseguenza grazie alla sperimentazione che ho fatto su in Svizzera, che rialzandomi nuovamente in piedi il mio corpo si è praticamente ricaricato le batterie per fare una miriade di altre attività che prima non facevo. Diciamo è tutto un giovamento che il mio corpo ne riceve.
No, perché ricordiamo, Michel Roccati, comunque, se non sbaglio, lei è la prima persona al mondo a tornare a camminare grazie a questo impianto dopo una lesione midollare completa. Tra l'altro ha stabilito anche il record del Guinness dei primati per la più lunga distanza camminata da una persona con la paraplegia, no? Quanto è questa distanza?
Il record era di 500 metri, però adesso è una cosa che praticamente lo faccio quasi quotidianamente, sarebbe da riaggiornarlo.
Ormai... Esatto.
Sì, utilizzando adesso, inizialmente la stimolazione la usavo per poco durante la giornata e non tutti i giorni, adesso è diventata una cosa praticamente nel mio quotidiano. Io passo molto più tempo, molte ore con la stimolazione accesa, quindi sta diventando sempre di più una cosa di cui utilizzo sempre di più e meno, così di conseguenza uso sempre meno la carrozzina, quindi sempre più sulle mie gambe e meno a quattro ruote, diciamo.
Però mi viene da dire, perché questo è un segnale anche di speranza per tantissime persone, è applicabile su tutti la tecnologia che è stata applicata a lei?
Ma allora, inizialmente c'erano delle restrizioni, infatti anche quando mi ero candidato per la sperimentazione non ero stato accettato perché avevo una lesione troppo grave e non andavo bene.
E lì, quindi dipende sempre dal tipo di lesione, no? No, questo per non dare delle false speranze magari ad ascoltatori che stanno ascoltando.
Ma dipende sempre, perché essendo tutto un trial clinico, anche gli ingegneri della Svizzera non sapevano cosa aspettarsi diciamo, provare questa tecnologia su pazienti con lesioni complete. Infatti prima si parte con lesioni meno gravi e poi si va sempre di più a spingere di più la tecnologia per vedere fin dove si può arrivare. E, diciamo, nel mio caso hanno visto che si può andare anche ben oltre, infatti sta aprendo anche porte per altre cure diverse dalla lesione midollare come Parkinson o altre cose.
Sì. Cioè, se ho capito bene, diciamo, con la lesione totale che interrompe i circuiti elettrici, quelli naturali del corpo che danno l'impulso al movimento, viene sostituito con degli impulsi che vengono dati dall'esterno, da delle...
Sì, diciamo, io ho anche un pacemaker nell'addome, che è praticamente grosso come un quadrante di un orologio, e quello è come se fosse, diciamo, la mia seconda batteria.
Ok.
Io praticamente questo pacemaker lo carico una volta alla settimana per una ventina di minuti ed è da lì che arrivano gli impulsi elettrici che vanno poi sulla schiena. Questo pacemaker che ho nell'addome comunica tramite Bluetooth con il tablet. Quindi io dal tablet scelgo il programma e da lì posso scegliere se mettere più o meno potenza poi sui vari gruppi muscolari. Quindi è divertente poi anche quando si va in palestra, che puoi aumentare magari sulla leg press, leg extension, aumentare più pesi, mettere più ghisa, tanto poi col tablet puoi aumentare anche lì come se fosse una centralina di una macchina o di una moto.
No, certo, è bello che è divertente, no? Quasi una sfida, una nuova sfida.
Sì, sì, infatti io sono ancora in contatto con gli ingegneri, quindi ci scambiamo di continuo, gli do molti dati per aumentare la mole di dati su cui lavorare e ampliare la tecnologia. E vediamo ogni volta che magari vado su in Svizzera o vengono loro qua in Italia, troviamo delle cose nuove, gruppi muscolari nuovi da coinvolgere, nuove attività da poter fare. Quindi diciamo è sempre un mondo ancora in espansione.
E anche per dare impulsi a loro per migliorare ulteriormente la tecnologia. Beh, andate su michelroccati.com e trovate tutti i dettagli. Campeggia la scritta The Cyborg, perché si sente un po', si sente un po' un cyborg.
Sì, sì, ormai è il mio secondo nome.
È il suo secondo nome. Prossima sfida, giusto così, giusto per sapere. Immagino che sia
allora,
sempre
prossima sfida,
pronto a nuove.
Sì, diciamo allora, continuare nel mondo della paracanoa, che è uno sport completo ed è un gran bello sport. Poi in meno di un anno sono arrivato a essere campione italiano. Voglio vedere fin dove si arriva da qua a un anno successivo, se si riesce ad andare anche a livello europeo. E poi ovviamente continuare con gli allenamenti, con la stimolazione, e progredire sempre di più e arrivare poi a una cura definitiva. Infatti mi rendo anche molto partecipe a diverse attività che supportano poi la sperimentazione, diverse eventi benefici come corse come la Wings for Life eccetera, dove tutto il ricavato poi viene devoluto per la ricerca.
Per la ricerca. Grazie Michele Roccati, ovviamente in bocca al lupo a tutto, grazie
davvero. Mille
michelroccati.com, trovate lì i dettagli. Beh, insomma, l'avevamo trovato qualche tempo fa quando avevamo letto che aveva fatto i primi passi grazie a questa tecnologia. Adesso di scoprirlo campione di paracanoa e pronto a nuove sfide è sempre molto molto bello. Allora, durante il traffico, mi hanno detto che ci ha chiamato come ascoltatrice, sono molto felice, la mitologica Tata Lucia Rizzi. Tra poco, dopo il traffico, allora abbiamo richiamata, eccoci qua.
Nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, riguardo la scuola, la scrittura, nel mondo dell'industria moderno non si usa più la carta da anni, si digitalizza tutto e si scrive tutto al computer, quindi questo bisogna insegnare ai nostri figli. Poi sì, per passione si può anche scrivere su un foglio, ma ormai non si usa più la carta.
Vabbè. Ma ci ha chiamato Lucia Rizzi, pedagogista, ma nota a tutti come Tata Lucia. Chissà se ti fa piacere, cara Lucia, ti fa piacere Tata Lucia? Sì, dai.
Beh, ormai mi sono abituata,
ecco,
capito?
Ecco.
Diciamo che mi sono abituata. Beh, però volevo precisare, perché c'è con questo Wikipedia che io non uso, eccetera.
Sì.
Hanno scritto pedagogista. No, io sono una semplicissima insegnante elementare, diplomata con le magistrali, non laureata. Ho insegnato 40 anni, insegno ancora, nonostante la tarda età, sono peggio di Biden.
No, peggio di Biden, non ci credo.
Vado avanti così. E diciamo che mi appassiono a questa cosa del computer, perché la vivo personalmente, diciamo, alle scuole elementari. Oltretutto io insegno italiano alle scuole elementari. Allora, tanto per dire, dopo la DAD l'anno scorso, in una mia terza elementare, torniamo da questa benedetta DAD che io ho odiato tremendamente. Allora, dico, bambini, facciamo un bel dettato. Io faccio ancora i dettati.
Ah, attenzione.
Allora, facciamo il dettato e io giro per la classe, detto le parole, la frase, eccetera, era una terza elementare, e vedo un bambino che, finito il foglio,
sì,
guardando il cielo, va avanti a scrivere sul banco.
No. E perché?
Certo, perché,
cioè, non andava a capo.
Va a capo da solo.
Certo, il computer va a capo da solo, è chiaro.
Quindi loro non pensano più a quello che stanno facendo. È questo. Oltretutto, questa cosa è
pensava che a un certo punto il banco si ribaltasse, non lo so, si girasse, non lo so.
Il guaio è che non pensano, capito?
Non pensano.
Non pensano anche la parola. Io ho, per esempio, un paio d'anni fa che avevo una prima. Mi diverto, invece io lavoro molto con la parola, col pensiero, eccetera. Allora leggiamo un raccontino dove c'era il portinaio. Allora dico: bambini, che cos'è un chi è un portinaio? Nessuno lo sapeva, perché a un certo punto, adesso abbiamo il videocitofono a Milano.
Sì, però esistono ancora i portinai.
Sì, esistono, grazie a Dio, esistono i portinai. Allora, naturalmente io insisto, dico: ma bambini, portinaio, cosa sapete di questa parola? E la scrivo alla lavagna in grande. Ovviamente viene fuori portiere dai maschi,
chiaro,
perché è il portiere del pallone. Dalle bambine finalmente porta. Allora tu fai una disquisizione che allarga il campo dello scibile in modo infinito.
Quindi l'importanza comunque di non perdere la scrittura, questo ci stai dicendo.
Sì. Non perdere la scrittura.
No,
la
ma perché
lettura.
Appunto è una questione più sulla lettura sfondi una porta aperta a proposito di porte. Perché
quando loro fanno la ricerca, che ormai su internet ti fanno anche il problema di terza elementare, la mamma va, eccetera, eccetera, no? Ecco, perché lì trovi tutto su internet. Però il bambino fa dei click,
sì,
cioè vede,
sì,
i numeri, non legge il problema.
È come ci diceva Gurrado prima, forse neurologicamente si perdono alcune capacità.
Esatto.
Probabilmente se ne acquisiscono altre, cioè un'estrema velocità di elaborazione dei dati.
Mi va benissimo. Poi voi avete intervistato adesso quel ragazzo, quell'uomo ma una meraviglia. Anche noi abbiamo a scuola un bambino che è stato sordo per 6 anni, non capivano, eccetera. Adesso gli hanno installato qualche cosa nel cervello e lui
sente. Sì, questo per dire che la tecnologia non è un demone, ecco, anzi,
non è un demone, ma stiamo dando, ma questo in tutti i campi, ai bambini problemi che non sono capaci di gestire. Ma questo in tutti i campi,
sì,
sul sesso, sulle cose, gli diamo dei problemi. Il bambino è innocente, grazie a Dio. Perché gli diamo dei problemi che non sa risolvere? E allora io devo comportarmi così, perché c'è questo problema. Ma non è vero, perché il problema è sempre immediato e, diciamo, non possiamo pensare che un bambino di 6 anni, 7 anni, 8 anni sia in grado di risolvere e di sapere tutte le cose che girano al mondo.
Però ecco, Lucia, sulla lettura invece davvero insisto, perché poi leggere non è solo la competenza nel leggere, proprio, ma leggere un libro vuol dire entrare in un mondo parallelo di magia, di fascino,
ma subito dai bambini piccoli tu lo devi fare, perché il bambino piccolo, per esempio, intelligente come facciamo noi adulti quando leggiamo un libro o un testo, non leggiamo tutte le parole, ci bastano le prime sillabe per capire la parola, per cui su una riga ci basta, diciamo, intuire con due parole, ma perché le conosciamo, però.
Chiaro.
Se tu non le conosci, per cui io insisto, e in questo ho contro il 90% dei genitori, quali mi dicono: ah sì, ma mio figlio legge, quando sono piccoli, prima elementare, tenere il segno col dito e guardare la parola.
Ah, ecco, ecco, anche questo. Lucia, io mi devo fermare, ma ti ringrazio tantissimo per questa chiamata.
Ringrazio voi, diciamo sfruttiamo questi bambini che sono tutti intelligentissimi, ma non perché usano il computer. Io dico sempre ai bambini, il computer lo puoi buttare in terra e lo puoi rifare, perché l'hai fatto tu uomo, tu persona.
Eh sì, dietro il computer ci sono sempre gli esseri umani. Grazie a tata Lucia, una bella sorpresa di questa chiamata, ci ha chiamato, so che ci ascolti ogni tanto e su questo tema voleva intervenire, allora sono contento di concludere questa puntata così, con tata Lucia. Dai, ci ritroviamo domani, un abbraccio a tutti quanti.